Voce presente. Voce presente.
Gentili ascoltatori, cortesi ascoltatrici, bentornate, bentornati a Voce Presente, la rubrica settimanale di Radio Voce Camona che ci porta nel cuore del presente della Valle Camonica, con cosa? Con le nostre interviste in esterno. Io sono Sandra Simonetti e vi terrò compagnia per la prossima mezz'ora. Ma prima di svelarvi il tema di questa puntata, direi di fare partire la nostra metaforica macchina del tempo.
Voce presente.
Titolo dell'incontro della serata che sto per raccontarvi, Voci dal Kurdistan, storie, racconti e musiche di un popolo che resiste. Questa è stata una narrazione a più voci, grazie alla partecipazione del musicista Ashti Abdo e della giornalista Alessia Manzi. Di cosa vi sto parlando? Vi sto parlando dell'incontro di chiusura dell'edizione 2024, che tra l'altro era la 18ª, del Festival Abbracciamondo, che è diventato maggiorenne a Malegno, il paese da cui appunto tutto il festival 18 anni fa è partito. Quindi siamo andati anche noi a Malegno, giovedì 28 novembre, per raccogliere un po' di testimonianze da questa serata e per farvi immergere con noi nei suoni e nelle voci del Kurdistan. Ascoltiamo allora insieme prima una voce dall'amministrazione comunale e poi una dalla cooperativa K-Pax.
Giorgia Lubracco, faccio parte dell'amministrazione comunale di Malegno e sono consigliera. Abbracciamondo è nato a Malegno e per noi è molto importante riuscire ancora a mantenere una linea di questo festival a Malegno. La serata di stasera poi è all'interno della settimana di Sant'Andrea e quindi per noi ancora dà un valore in più di questa serata. Questo festival per noi è importante perché è legato tanto all'accoglienza che Malegno ha sempre portato avanti negli anni.
Silvia Turelli, operatrice sociale della cooperativa K-Pax.
Siamo all'ultimo incontro di questa edizione di Abbracciamondo. Come è andato quest'anno il festival?
Guarda, non potremmo essere più contenti, sia per la partecipazione, sia per le scelte che abbiamo fatto a livello artistico per questa edizione. Abbiamo sia presentato ancora libri, talk, tanti dibattiti, ma abbiamo anche avuto tanta musica e teatro, quindi veramente delle scelte varie.
Tanti linguaggi che si sono uniti e anche tanti luoghi diversi. Essere a Malegno questa sera cosa ha significato?
Un significato importante, una chiusura di un cerchio, perché Malegno è un comune veramente importante da dove possiamo dire che è iniziata l'accoglienza diffusa in Valle Camonica con un primo progetto sperimentale nel 2011 e oggi la 18ª edizione del festival si chiude proprio a Malegno.
Quindi è diventato maggiorenne nel luogo in cui è nato, possiamo dire questa cosa. 5 eventi, che partecipazione di pubblico c'è stata?
Abbiamo avuto un buonissimo riscontro, un pubblico veramente attento e presente e oltre ad avere dei buonissimi numeri abbiamo avuto anche proprio delle persone che ci hanno seguito dall'inizio alla fine del festival e questo per noi è una doppia soddisfazione.
E poi ci sono sempre le collaborazioni che ogni anno si inseriscono, vanno ad arricchire quello che insomma è anche la capacità di restituire e di unirsi al pubblico. Chi è entrato quest'anno con K-Pax in Abbracciamondo?
Esatto, per noi il festival ha una doppia valenza, sia portare al pubblico questi eventi di qualità con dei messaggi importanti, sia consolidare e costruire una rete di partenariato sul territorio. In particolare quest'anno si sono aggiunte l'Università della Montagna, l'Unimont di Edolo e l'Associazione Culturale Smart di Sellero, ma poi abbiamo continuato la nostra collaborazione con il Biodistretto, l'Associazione Tapioca, stasera con la CGL Valle Camonica Sebino e poi con tutta la rete antiviolenza della Valle Camonica, in particolare Donne e Diritti, Terre Unite, Casa Felice Bartolotta. E quest'anno l'edizione del Festival Abbracciamondo è stata appunto realizzata e promossa dalle cooperative K-Pax e Casa Giona di Breno.
Ora che abbiamo il quadro della serata del 28 novembre, possiamo passare ai due focus, io direi, la musica e il giornalismo. E qua sono visti come due strumenti per raccontare la storia di un popolo e della sua terra, il Kurdistan. Cominciamo allora dalla musica. Abbiamo intervistato Ashti Abdo prima dello spettacolo, tra l'altro mi scuso ancora una volta con lui perché gli ho impedito di cenare tranquillamente, davvero me ne scuso tantissimo, lui di una pacatezza e gentilezza estreme e quindi ha concesso una bellissima intervista. Prima di ascoltarla insieme però volevo dirvi che nel corso dello spettacolo Ashti Abdo ha davvero coinvolto tutti. So che si usa dire così, però in questo caso è molto vero, nel senso che ha fatto suonare con lui il pubblico, che è stato molto partecipe. Quello di Ashti Abdo per la musica è un amore viscerale che parte da molto lontano e che abbraccia la musica appunto nelle sue tante e svariate forme. Io lascio che sia questo musicista polistrumentista curdo a raccontarsi e a parlarci della musica.
Sono Ashti Abdo, curdo del Rojava, della parte siriana. E sono qua in Italia ormai da 20 anni e sono un musicista, polistrumentista, e suono diverse musiche del mondo, anche della mia traduzione e tradizione e niente.
Come presentazione va benissimo. Le chiedo una curiosità, perché leggendo un po' la sua biografia e il suo profilo ho letto che lei ha iniziato a suonare cantando e suonando delle ninne nanne per sua sorella. In che modo l'ha influenzata questa cosa nel suo sviluppo musicale?
Allora, diciamo che quando i miei ci lasciavano questo grandissimo compito di rimanere con mia sorella, e lei piangeva, e quindi era un modo dove riuscivo un po' a tranquillizzarla attraverso le cantate delle ninna nanne che sentivamo in giro, sia attraverso i nonni, attraverso gli ospiti, diciamo, che arrivavano nel villaggio, anche ad Afrin, attraverso, diciamo, sempre la cultura lì è molto era molto viva, e quindi attraverso sempre questi canali, quello anche attraverso, diciamo, gli ascolti in casa, la musica che ascoltavamo e canticchiavo le ninna nanne per far addormentare mia sorella.
Anche i racconti popolari dei vecchi del paese l'hanno in qualche modo influenzata?
Assolutamente, anche quelli sono, diciamo, come si dice, un pezzo molto importante della storia, dove anche, diciamo, i cantastorie, i dangbej, come dicevo prima, sono un pezzo importante per sempre tramandare la cultura curda attraverso i canti orali.
Che significato ha per lei portare avanti la musica curda in Italia?
Allora, portare la musica curda in Italia è un compito, diciamo, abbastanza difficile. Non è così facile entrare, diciamo, in questa cultura italiana, e per questo motivo, diciamo, il mio performance come solista non si concentra tutto alla musica curda, perché anche qui è un pezzo importante che ho passato, diciamo, in questi 20 anni. Non sono rimasto sulla musica curda, ma influenzata anche e soprattutto io di diverse musiche della Sud Italia, anche di diversi ascolti sia della Spagna, sia anche diversi ascolti di diversi generi. E questa cosa, diciamo, anche la storia è partita proprio così. Come solista mi sono esibito all'inizio in Italia, poi piano piano ho conosciuto i ragazzi i Domo Immigrantes, che abbiamo fatto una strada insieme, dove diciamo abbiamo fatto anche questo scambio di culture del Sud Italia, del Mediterraneo, quindi è stato anche diciamo è un cammino fondamentale per me, per i miei ascolti. E poi dopo ho conosciuto anche i ragazzi Abdo Buda Marconi del trio. Nel 2016 lavoriamo insieme, e dove abbiamo poi fatto uscire il primo disco, anche il secondo disco. Insomma, poi ci sono anche diversi gruppi, diverse richieste che mi arrivano, oppure anche io sono aperto anche a diverse collaborazioni di diverse etnie del mondo, e questo è molto importante perché ci fa aprire anche diversi orizzonti, diverse possibilità e ascolti, soprattutto sia a livello musicale, anche a livello non solo ascoltare, ma anche conoscere altre culture, come ho conosciuto anche la cultura italiana e ancora lo sto conoscendo, ovviamente.
Un'ultimissima domanda: siccome lei suona tanti strumenti, brevemente, il suo strumento preferito e perché proprio quello?
Bella domanda. Un strumento preferito non c'è, perché mi piacciono tutti gli strumenti, e per quello sempre diciamo mi piace tanto esprimere e conoscere lo strumento. Poi a volte mi trovo in difficoltà, tipo magari il kaval o il blur in curdo, il kaval in bulgaro è un strumento sempre a fiato, molto difficile, si assomiglia al nai arabo o sempre nai persiano, e quel strumento veramente ci vuole tanto tempo, tanto studio per riuscire a solo farlo suonare. E quindi lì dico: ok, ho sbagliato scelta, ma vado avanti con altri strumenti. Quindi il mio strumento principale, il tambur, è uno strumento tradizionale del Kurdistan e poi diffuso anche nelle altre aree vicine del Kurdistan, ad esempio in Turchia è famoso come uno strumento turco, ma noi lo presentiamo come uno strumento curdo. Poi vabbè, ci sono delle modifiche che sono state nel tempo, ovviamente non solo sullo strumento ma anche delle culture in generale. E poi ho avuto il piacere anche di avere il duduk, uno strumento armeno, dove lo sto ancora praticando, studiando, e poi suono anche le percussioni, diverse percussioni sempre del Mediterraneo, darbuka, rik, il daf iraniano con i sonagli. E poi ogni tanto c'è questo esperimento a casa dei strumentini, dei piccoli strumenti, come dicevo, anche grazie alla conoscenza dei ragazzi dei Domo Immigrantes, dove ho scoperto il tamburello italiano, e sempre del sud Italia, poi il marranzano, lo scacciapensieri, poi il flauto armonico, anche quello magari l'ho costruito in casa quando poi siamo stati purtroppo chiusi in casa a causa del Covid, e anche lì diciamo è stata una bella scoperta, dove abbiamo anche lavorato a distanza, dove abbiamo creato un po' delle nostre creature, tipo come strumenti e anche come musica.
Voce presente.
Riprendo i microfoni qui a Voce presente, ringrazio anche Ashti Abdo per questa bellissima intervista che ci ha concesso. Prima ricordiamolo del quinto spettacolo di Abbracciamondo Festival edizione 2024, che si è tenuto a Malegno la sera di giovedì 28 novembre. In luoghi spesso lontani dalla nostra esperienza diretta, da cui ci arrivano soltanto delle melodie appunto, il giornalismo si carica di una fortissima responsabilità, che è quella del racconto. E stiamo per ascoltare Alessia Manzi, una giornalista che ha fornito un quadro molto chiaro del Kurdistan prima dell'esibizione musicale di Ashti Abdo. Quello con Alessia Manzi è stato davvero un momento di approfondimento intenso, anche perché di cose da dire sul tema ce ne sono davvero tante.
Io sono Alessia Manzi, mi occupo di migrazioni, Medio Oriente e diritti umani. Ho scritto per diverse testate, tra cui l'Espresso, Domani, Il Manifesto, Il Paese e altre testate estere.
Cosa ti porta a raccontare queste storie nello specifico?
Allora, quello che mi porta a raccontare le storie nello specifico rispetto al Kurdistan e rispetto al Medio Oriente è innanzitutto, diciamo, una passione personale verso queste culture, soprattutto verso il Medio Oriente in particolare. Poi diverse esperienze anche che mi hanno portato a contatto con i migranti e il mio lavoro, ecco, che è quello appunto di raccontare le storie di migranti che si incontrano sia in Italia che lungo i confini e poi in Kurdistan, dove sono stata nel 2022.
Tu Tu hai anche una newsletter che si chiama Mesopotamia, giusto? Di cosa parla?
La newsletter si incentra soprattutto sul Medio Oriente e cerca di portare alla luce storie e racconti che magari a volte non arrivano in Italia. Quindi al di là delle news, no? Che possono riguardare o i conflitti o proteste che magari sono in corso negli stati su cui mi concentro, che sono principalmente Turchia, Siria, poi la regione del Kurdistan, Libano, anche racconti, magari approfondimenti rispetto alle culture o ad esempio il movimento di liberazione delle donne che esiste in Kurdistan.
Siamo proprio con le donne sul movimento di liberazione. Ci racconti della comunità di Jimwar?
Certo. Allora, Jimwar è questa comunità che nasce nel 2017, l'8 di marzo, proprio nella giornata mondiale delle donne, ed è questo villaggio che poi apre le porte. In realtà, nella giornata invece del 25 novembre del 2018, quindi proprio il simbolo della giornata contro la violenza, che è appunto passata qualche giorno fa qui. Questo villaggio è formato da alcune casette che sono in terracotta perché in inverno permettono di avere l'aria più calda nelle case, mentre in estate la temperatura è più fresca. Jimwar è un villaggio dove all'interno, in chiave femminile, perché ci sono soltanto donne e bambini, infatti Jimwar significa Jin, donna, e War invece terra, quindi terra delle donne. E all'interno di questo villaggio si riproduce il confederalismo democratico, quindi l'organizzazione di tutto il villaggio e della comunità che all'interno si basa su autogoverno, movimento di liberazione delle donne e poi ecologia. Infatti si cercano una cooperativa agricola, si basano sull'autoproduzione, c'è un laboratorio di medicina naturale, ci sono le scuole, c'è l'Accademia della Genealogia, la genealogia è la filosofia, è la scienza delle donne. E poi c'è anche un laboratorio teatrale, uno shop all'interno di questo, è proprio come se fosse un piccolo villaggio, è un vero e proprio villaggio anzi. Ci sono tante donne che abitano lì insieme ai figli e alle figlie, alcune di loro sono uscite da situazioni di violenza, come appunto mi viene in mente la storia di Zeynep, che è questa ragazza che arriva dal Bakur, quindi la regione curda occupata dalla Turchia dopo il trattato del 1923, e Zeynep è appunto questa ragazza che è costretta a sposare un uomo di 15 anni più grande di lei all'epoca ne aveva 15, ed è una ragazza che purtroppo si ritrova a vivere in una situazione di violenza. Non è più libera, è quello che rappresenta una delle tante storie che purtroppo noi sentiamo tutti i giorni anche in Italia. Ecco, spesso si sente dire che il Medio Oriente, l'Africa, i musulmani in generale sono persone che hanno il patriarcato in se stessi, ma in realtà il patriarcato è qualcosa che purtroppo riguarda qualunque parte del mondo e nessuno ne è al momento libero. C'è un grande lavoro che tante persone fanno, ma purtroppo non siamo liberi dal patriarcato. Quindi Zeynep sposa quest'uomo, purtroppo a un certo punto si ritrova incinta e lei dice una frase molto forte, che è quella di: io non sapevo neanche come nascessero i bambini, fin quando poi purtroppo scopro di aspettarne uno. È una persona che purtroppo vive attraverso nella violenza totale, infatti non riesce. Ad esempio, anche quando prova ad educare il figlio, il suo unico linguaggio è quello di non avere calma, soprattutto di non avere magari pazienza, della violenza, perché è l'unica cosa che ha conosciuto fino a quel momento. E scappa a un certo punto dalla casa del marito, e quando arriva dagli amici tenta addirittura il suicidio, cioè pensa di volersi suicidare, di lasciare il figlio in adozione, perché ormai è così distrutta che non si riconosce più. Quello che dice poi lei è: io mi vedevo attraverso le lenti della violenza di un uomo che mi praticava violenza appunto tutti i giorni, quindi non mi riconoscevo più. Però la grande forza di Zeynep secondo me è quella di aver ritrovato poi in se stessa, poi soprattutto nelle donne che l'aiutano una volta che arriva a Jimwar, la forza di riprendere in mano la sua vita. Tuttora infatti è una persona che sta bene, vive lì tranquillamente, per fortuna.
In mezzo a tutto questo, in mezzo anche alle incursioni e quelli che sono appunto stati gli attacchi verso la regione del Kurdistan, ci si è messo anche il terremoto l'anno scorso. Tu sei stata in queste regioni dopo il terremoto, però hai continuato a seguire comunque quelle che sono le vicende. Cos'è successo?
Allora, dopo il terremoto io purtroppo non sono riuscita a tornare in queste regioni. Però sì, sia io che anche insieme a mio collega Giacomo Sini, con cui ero stata in Kurdistan nel 2022, abbiamo continuato a seguire poi la situazione da lontano attraverso anche interviste telefoniche che poi abbiamo potuto fare alle persone lì. Quello che è successo è sicuramente un netto peggioramento della situazione a livello umanitario, no? Delle persone. In più persone che purtroppo sono state costrette a scappare per l'ennesima volta, a sfollare più che altro. Perché? Perché il terremoto in quel periodo colpisce il cantone di Afrin principalmente, quindi il cantone che si trova a confine tra la Turchia e la Siria, quindi Rojava in questo caso, la regione curda della Siria, e che purtroppo è sotto l'occupazione della Turchia, che è entrata durante l'operazione Ramoscello d'Ulivo nel 2018, e già in quel contesto le persone erano state costrette a scappare o in altre zone della Siria o in altre zone del Rojava o in Europa. Quindi cosa succede? Succede che le persone trovano rifugio soprattutto nel cantone di Shaba, che è questo cantone, questa zona che si trova a sud di Afrin e a nord della città di Aleppo, ed è un cantone che purtroppo soffre ciclicamente epidemie, crisi umanitarie di vario genere, perché purtroppo è, diciamo, tra i vari fuochi, no? Sia del regime di Assad, sia del fuoco della Turchia, perché quasi ogni giorno, comunque anzi si può dire tutti i giorni, è colpito dall'artiglieria del governo turco. Quindi purtroppo è un territorio che soffre tantissimo, e in questa zona ci sono 5 campi rifugiati.
Tu sei calabra, hai detto che c'è un legame fra la Calabria e la popolazione curda, qual è?
Allora, diciamo che il legame che esiste fra noi, il Kurdistan, è quello di aver accolto, no? Cioè, è stata una delle prime regioni insieme alla Puglia di aver accolto la popolazione curda in fuga dai villaggi che bruciavano dalla metà degli anni 90 e che erano stati messi a ferro e fuoco appunto dal governo turco dell'epoca. Quindi cosa succede in quegli anni? Parliamo del 98, 99, 97, questi più o meno sono gli anni. I primi velieri con a bordo soprattutto curdi arrivano sulle coste calabresi. Lì le persone, che diciamo come calabresi, ecco, sappiamo perfettamente che significa andare via, non nel caso di una guerra, per fortuna non siamo in, però andiamo via da situazioni legate a disoccupazione, a una mancanza di altre opportunità. Sappiamo quanto sia difficile poi emigrare e trovarsi in un contesto diverso. Forse è stato anche per questo che nei momenti in cui tuttora le persone arrivano c'è questo modo, insomma, di accoglierla, e da lì poi diciamo che l'accoglienza, cioè il fatto di aver accolto i curdi, porta poi ad esempio all'apertura del villaggio globale di Mimmo Lucano, quindi l'esperienza di Riace, che poi ha fatto scuola di accoglienza appunto a tutto il mondo e non solo all'Italia. C'è l'esperienza di Badolato, che è un paese un po' più a nord di Riace, anche lì fu accolse i curdi. C'è anche un interessante documentario che si chiama Ali va a Badolato, se non sbaglio dovrebbe essere questo, fu girato da un regista tedesco. Racconta proprio i curdi che arrivano in Calabria, in questo paese sì, disabitato, perché la maggior parte delle persone avevano, i giovani, ecco, le generazioni più giovani avevano lasciato le case e gli anziani lì in Calabria per andare poi altrove, in Italia o in Germania. E c'è una frase molto bella in questo film dove un ragazzo che viene intervistato all'epoca dice: noi qui ci troviamo bene perché i nostri anziani, questi anziani ci ricordano i nostri anziani. Quindi ecco, farlo capire anche magari poi a volte come le popolazioni mediterranee poi non siano così, così diverse.
Anche la Valle Camonica nel suo piccolo ha una storia abbastanza importante di accoglienza. A marzo di quest'anno hai scritto dell'hotel gestito da K-Pax. Che realtà hai trovato?
Sicuramente ho trovato una realtà che anche qui fa, diciamo, scuola, è un buon esempio, no? Di quello che dovrebbe essere l'accoglienza, l'inclusione delle persone quando arrivano qui. Perché io penso una cosa, nel momento in cui le persone arrivano e non si fermeranno le migrazioni, perché il mondo continuerà a camminare, ad andare altrove, a cercare una vita migliore altrove, no? Quello che non ci dobbiamo dimenticare è che chi lascia i propri paesi, che lascia il Kurdistan, che lascia la Palestina, che lascia qualunque altro paese per arrivare in Europa in un mondo totalmente diverso, lo fa sicuramente perché è costretto. Per quello che dico sempre io è: noi siamo expat perché siamo europei, no? Chi non è europeo invece viene definito clandestino. Eppure se andiamo a vedere, tante volte i giovani della nostra età, più piccoli, cercano comunque delle condizioni migliori di vita in Europa o comunque in altri posti. Se lo facciamo noi, perché non lo possono fare gli altri? E questa è la domanda che ci dovremmo fare. Quella di Kipax dell'hotel, secondo me, è una buona realtà, perché in questo modo si crea proprio quello che in realtà serve anche per creare inclusione e per avvicinare le persone, no? Nel momento in cui si lavora insieme, nel momento in cui si sta insieme, anche tutte le differenze, che a volte sono magari anche frutto di pregiudizi, perché il pregiudizio secondo me anche da dove nasce? Dal fatto che noi le altre culture non le conosciamo, o le conosciamo soltanto attraverso gli occhi della guerra, della povertà o di altre cose che magari vengono narrate anche in maniera sbagliata. E invece poi quando tu hai a che fare tutti i giorni con le persone, ti rendi conto che le persone possono essere davvero una grande ricchezza per te. Comunque ti puoi trovare poi dei punti di incontro, nonostante poi le differenze culturali magari ci siano, ma è giusto anche che ci siano, altrimenti sarebbe un mondo fotocopia.
E così abbiamo chiuso anche l'ultima intervista di questa puntata di Voce Presente. Per approfondire ulteriormente gli argomenti che abbiamo toccato insieme, io vi ricordo che il pezzo scritto dedicato all'evento è stato pubblicato venerdì 29 novembre. Il titolo è "Con Abbracciamondo, Malegno ha dato voce al popolo curdo". Lo trovate sul sito vocecamuna.it. Sempre dalla home page del sito, vi dico il percorso: home page, radio, programmi, voce presente. Potete tornare a tutte le puntate di questa rubrica e riascoltare anche questa. Fra qualche ora, adesso vediamo come siamo messi durante questa giornata, dovrei riuscire a metterla online di modo che sia fruibile, accessibile a tutti, anche a quanti non riuscivano a sintonizzarsi nel corso dell'ultima mezz'ora insieme. Come sempre ringrazio chi presta la propria voce per portarci nel cuore del presente della Valle Camonica, e quindi io direi che anche per questa puntata è tutto. A venerdì prossimo con un nuovo episodio di Voce Presente che, ve lo anticipo, sarà dedicato alle tesi di laurea sulla Valle Camonica. Dalla vostra Sandra Simonetti è tutto, a venerdì prossimo. Buon proseguimento di ascolto qui sulle frequenze di Radio Voce Camuna.
Voce presente. Voce presente.